Manca circa un mese le vacanze di Natale, ma pensiamo alla scuola. Buongiorno, sì. Prof. Salmazzo.
Buongiorno, carissimo ripetente. Ma lo sai che questo è il periodo in cui si dovrebbe tirare di più a scuola? Perché novembre e dicembre, poi arrivano le vacanze di Natale, d'accordo, sono mesi molto intensi, non sono inframmezzati da ponti vari. E poi anche c'è un clima che ormai hai preso l'avvio. Perché è cominciata da un po', non sei ancora stanco. Sì. Quindi io direi che sulla mia esperienza sono i mesi in cui a scuola si fa di più, non ci sono gite scolastiche, non ci sono anche se sono tutte cose positive, ma sono i mesi veramente di rendimento maggiore.
Ok, di rendimento. Ma allora le posso chiedere una cosa? Adesso con le giornate corte, per esempio, no? Dice giustamente, si sta magari anche un pochettino più in casa, no? I compiti quando li facciamo? Appena arrivati a casa, quando è ancora chiaro, oppure approfittiamo della luce magari per stare un po' fuori, i compiti li facciamo dalle 5 del pomeriggio in poi, secondo lei?
Ma subito no, è meglio che un ragazzino che è stato fermo 5 ore si muova un po', si rilassi un po', giochi un po', o vada a fare un'attività sportiva di qualche genere,
o parlare
però,
con la famiglia, fare...
sì, comunque proprio rilassarsi e muoversi soprattutto.
Farsi il pisolino magari in quarto d'ora. No,
dai, no, sono stati fermi seduti per 5 ore, non farli
stare
fermi ancora a dormire.
Okay. E il pisolino faranno quando diventano un po' più adulti,
esatto,
magari.
Sì. Però non troppo tardi, perché altrimenti poi si è stufi, stanchi, nervosi, soprattutto i piccolini, quindi direi non tardi.
Non tardi, ecco, credo. Tardi però, entrare a scuola tardi, un preside che era, mi pare, anche sottosegretario, ex sottosegretario del primo governo Conte, adesso è preside di una scuola, ed ha
fatto... Maiorana, famoso Maiorana di Brindisi.
Esatto, di Brindisi, che ha fatto un esperimento praticamente su qualche classe, l'ingresso alle ore 9.
D'accordo con le famiglie.
D'accordo con le famiglie. Allora, si dice che chi dorme di più sia più bravo a scuola. Ci sono però tanti punti interrogativi su questo, prima però volevo sapere che ne pensava.
Sì, beh, questo signore e il suo team chiaramente hanno fatto un esperimento scientifico, ci hanno paragonato il rendimento di questi ragazzini di queste due classi con quello delle altre classi parallele che andavano a scuola alle 8 e hanno visto che il rendimento, proprio li vedi, hanno fatto dei grafici eccetera, è migliorato. È migliorato soprattutto perché i ragazzi hanno maggiore attenzione, è più lungo il cosiddetto tempo di vigilanza, cioè quello in cui sono attenti, no?
Certo.
E anche sono meno stressati, meno affaticati.
Ah.
E uno dice, ma dov'è che recuperano quell'ora che perdono? Beh, chiaramente vanno via dopo.
Vanno via
magari
dopo.
Ma non mangiano l'ora giusta. Beh, si mangiano un panino, che non è una tragedia per ragazzi delle
perché
superiori.
Perché se finiscono tipo alle 2 così, insomma.
Un intervallo in cui mangiano un panino, come quasi tutte le scuole americane, tutte quelle spagnole, tutte quelle... Insomma, non è una tragedia
però
mangiare mangiare per i grandi.
Perché si dice, la tra virgolette, giustificazione di dormire di più, però mi pongo una domanda, prof. Ma perché c'è l'orologio biologico che va più avanti? Cioè, voglio dire, se un ragazzo va a dormire alle 11 di sera o a mezzanotte, è logico che per dormire parecchio deve svegliarsi alle 8 del mattino, ma se va a dormire alle 9 e mezza di sera, se lo facciamo alzare alle 7 del mattino, può andare a scuola tranquillamente alle 8 e le ore sono le stesse, o no?
Non è proprio così,
no.
Perché, sì, d'accordo, il numero, la quantità di ore dovrebbe essere 7-8.
Sì, io mi ricordo noi quando erano ragazzini, se guardava il carosello e alle 9 tutti a nanna, alle 6 e mezza di mattina, ovviamente eravamo svegli, giusto?
Ma adesso che sappiamo un po' di cose delle neuroscienze che vedono come funziona, il cervello degli adolescenti comunque sia si sveglia più tardi.
Ah, ok, non è un problema di sonno.
Non è un problema di sonno, è un problema di regolamento, il famoso ciclo circadiano con la luce, eccetera, e per cui loro veramente hanno il picco dell'attenzione alle 11 di mattina, non alle 8 di mattina, come uno pensa di farli fare il compito. Fateglielo fare il compito di matematica alle 11 dopo che hanno fatto un intervallo in cui sono state aperte le finestre. L'ossigeno in più fa migliorare del 15% misurato il rendimento nella prova di matematica. Pensa te.
Prof, prima ha detto anche una cosa interessante, perché una delle cose molto interessanti che ha detto era quella dell'attenzione che scema dopo un tot di minuti, mi pare dopo, dopo 20 minuti.
20-25.
Vero? Sì. Allora, ok, far entrare più tardi, però mi chiedo, non è magari anche di calibrare un po' le lezioni in maniera tale che non ci abbiano 5 ore di fila di spiegazioni? Cioè, cambiano le materie, ok? Però se c'ho un'ora di spiegazione matematica, un'ora di inglese, un'ora di lettere, un'ora vengo fuori, mi perdono il termine, con la capoccia come una casa. Sì, allora, beh, anche, anche modulare l'orario delle lezioni, no?
Più,
in maniera tale che
l'orario è la metodologia,
la metodologia,
nel senso che una lezione frontale dovrebbe, ormai siamo ancora alle lezioni frontali nella scuola italiana, purtroppo, sì, nella maggior parte le criticano tutti ormai. Ci vuole un po' di lezione frontale, ma
questa
non...
è l'opinione della prof Salmazzo, però no, perché no, anche no, qua c'è sta chi dice che però
beh, se l'attenzione dura 20-25 minuti, che fai una lezione frontale di un'ora?
No, però dipende quello che fai sulla lezione frontale. No, lezione perché mica è detto che per forza, se una lezione frontale devo spiegare per forza 60 minuti,
no, calma,
credo.
Per lezione frontale si intende quando l'insegnante spiega, non quando interroga o quando fa parlare i ragazzi. Lezione frontale è quando hai i ragazzi di fronte e tu spieghi, cioè gli passi un contenuto.
Ma mica spiego sempre, logicamente.
Ecco, non puoi farlo per più di 20-25 minuti, chiaro, altrimenti il tuo parlare, al massimo stanno zitti, ma dormono, cioè non è possibile al cervello umano stare attento. Bisogna attivare, dal punto di vista metodologico, altre maniere di apprendimento, cioè 20 minuti magari ti spiego, poi ti faccio fare l'esercizio oppure ti faccio discutere su quello che ho detto, o ancora meglio, il giorno prima ti ho dato i materiali, tu te li sei letto a casa, in quei 20 minuti o quel quarto d'ora discutiamo su cosa hai letto e fatto. E l'apprendimento migliora notevolmente. Classe
prof, dopo la scuola, dopo la scuola, veniamo anche a dopo la scuola. Si diceva portarsi un panino oppure si ritorna. Allora, c'è una scuola di Vercelli che per delungaggini burocratiche la mensa era praticamente fuori uso, no? E allora che si fa? Scatta il coso e portarsi il panino. No, andiamo tutti quanti in trattoria. Si sono messi d'accordo col gestore della trattoria, che sicuramente gli ha fatto un prezzo minore, e vanno in trattoria. È anche bello, insomma, per uscire fuori, no?
Sì,
per fare
è anche una maniera di staccare. Questa è una delle maniere di staccare.
Infatti,
soprattutto
fare
per
gruppo anche
piccoli,
fuori dalla scuola.
Sì,
no?
E poi anche magari faranno due passi, e questo anche fare semplicemente 200 metri di strada può aiutare i ragazzi a resettarsi, soprattutto se hanno poi il rientro pomeridiano, perché la mensa serve a quello, no?
Eh sì, esatto, il bisogno delle regole è sempre importante. Ma io volevo dire una cosa, ho letto, prof, di una nuova, sembra malattia o presunta tale, alessitimia, è l'incapacità di esprimere le proprie emozioni, cioè non si sanno riconoscere le emozioni, siamo incapaci di leggere il nostro tessuto interiore e quello degli altri.
Cioè, in pratica è il contrario dell'empatia.
È il contrario dell'empatia, e questa è, cioè, voglio dire, è una cosa su cui riflettere. Se io non sono in grado di riconoscere le mie emozioni, ho fatto una bella cosa ma non sono in grado di riconoscerla, lei ha fatto una bella cosa, io non la so,
oppure sei
anche
arrabbiato e non ti rendi conto che ti stai comportando in maniera da arrabbiato, certo, rovini il tuo rapporto con l'altro e poi stai anche male, ti stressi e ci sono anche conseguenze somatizie sul piano cardiovascolare, eccetera,
certo,
eccetera, no?
E che ne dice? Un rimedio potrebbe essere, suggerisco, di tenere un diario giornaliero dove descrivere ciò che si è provato.
Bello.
Tipo in un aggiornato su una situazione, che certo, questo può portare a riflettere.
Certo, ti ricordi?
Anche una piccola cosa, insomma.
Quei
però
ragazzini che la mattina a scuola mettevano la faccina a seconda del loro umore,
certo,
quando
certo
facevano l'appello.
Infatti.
Quella è educazione alle emozioni, adesso è risaltata fuori. Nel ristudiare il decreto legge sull'educazione civica e sul cyberbullismo è risaltata fuori l'educazione all'emotività, ecco, che sarebbe proprio questa, perché il fatto di essere empatico non è sì una cosa che abbiamo distinto perché abbiamo i famosi neuroni a specchio, ma è anche una cosa che si insegna, cioè ai ragazzini fin da piccoli farli capire che sentono dei sentimenti e che l'altro li sente e che loro devono capire quelli dell'altro, regolarsi ed essere gentili o comunque abbracciare uno che vedono che piange, eccetera. Questa è un'educazione che si può dare in famiglia e a scuola, tutte e due, e non si perde tempo a farlo, eh?
Assolutamente, assolutamente, prof, mamma mia, quanti argomenti ci abbiamo, sai che veramente al quotidiano in classe, 20 anni al quotidiano in classe.
Bellissimo.
È intervenuto il Presidente della Repubblica,
sì,
stavo per dire addirittura, ma no, non addirittura, meritevolmente, secondo
sì,
me.
Sì, ad elogiarli, a 20 anni, celebrare questi 20 anni, e teniamo presente che anche leggere il quotidiano in classe, questa iniziativa per i ragazzi, soprattutto delle superiori, con i giovani editori, eccetera, è fare educazione civica, cioè è costruire senso civico dei nostri futuri cittadini, perché incuriosiamo ai fatti, e quindi uno non vive chiuso nel suo cellulare o nelle sue quattro mura leggendo il giornale. Mm. Attiviamo la passione civile, perché non che facciamo il tifo per una cosa o l'altra, ma vediamo quali sono i problemi che ci sono nella società, rafforziamo lo spirito critico mettendo a confronto magari varie testate, e andiamo anche a imparare a distinguere le fake news.
Assolutamente, questo è fondamentale.
Dalla verità, o almeno dalle opinioni.
Venendo proprio a mezzi di comunicazione, abbiamo parlato dei giornali, però la televisione, prof. Adesso ci sono ben quattro format televisivi.
Sulla scuola.
Sulla scuola.
Già.
Sulla scuola.
Chissà,
allora,
cosa sta succedendo? Cianno ci copiano?
La scuola piace a patto che la si veda in TV, cioè potrebbe aiutare il fatto di vedere questi. Io dico la verità, prof, non so, non ho mai visti, però ci sono ed evidentemente. La gente li vede,
anch'io.
Perché se ci stanno vuol dire che la gente li vede, sì. Se no li cacciano via logicamente.
C'è,
no?
Il collegio,
è utile?
Supplenti, i ragazzi contro, ma è utile che si parli di scuola, perché altrimenti si parla soltanto di manovre finanziarie, che poi la scuola dovrebbe esserci dentro, invece non c'è, no? Però bisogna vedere come sono fatti questi, se sono delle prese in giro anche lì, oppure se fanno riflettere su determinati contenuti, tipo, non so, il bullismo a scuola. So che uno, il collegio è ambientato in anni passati, per cui porta a fare un confronto tra quello che era la scuola una volta e quello che la scuola una volta, neanche tanto tempo fa, e facciamo 30 anni fa la scuola,
per vedere la differenza,
per
se
vedere
migliorato
la differenza,
peggiorato.
Sì. E una delle cose che risalta da questo sono il fatto che c'erano più regole e venivano più rispettate. Allora, poi cos'è successo di queste regole? Ci sono ancora? Sono utili, non sono utili?
Secondo lei ce ne sono abbastanza di regole, si rispettano, sono giuste oppure no?
Allora, le regole, se ci sono, vanno fatte rispettare, perché altrimenti cade il concetto di società civile.
Certo,
è civile quando
parliamo
c'è
di regole, educazione civica, esatto. Allora eccolo lì.
Troppe regole no, e soprattutto stupide, e soprattutto devo mettere quelle che sono in grado di far rispettare. Io ti faccio un esempio, mi ricordo il famoso discorso delle pantofole a scuola, no? Questo in montagna, quando si arriva coi mumbuto, si è tutti infangati, è molto utile che ci siano le ciabattine,
certo.
Per stare tutto il giorno
a scuola. Si ricorda a scuola i vini a longo, le vedemmo.
Sì, esatto. Ma se no, quando sono, e tutti ce le avevano, poi sono arrivate le scarpe da ginnastica, che tanto sono da casa, come da scuola, come da sport. Non si riusciva più a capire se questi ragazzi avevano in piedi le scarpe da fuori o da dentro. E quindi diventava una regola che non eri più in grado di far rispettare. A quel punto è meglio toglierla.
Certo.
Oppure cambiarla e dire: se arrivano coi mumbuto gli stivali devono cambiarsi, con le scarpe di ginnastica si puliscono i piedi all'entrata sui tappetini, ma se le possono tenere, no?
Lo sa, a proposito, prof, che in un liceo scientifico a Francavilla insegnanti e collaboratori è stato vietato
sì, a proposito di
il tacco più alto di 6 centimetri
e le ciabatte
perché si rischia di scivolare
oppure di cadere,
prof,
dalle scale.
Ho capito tutto, però uno dipende come si cammina.
Aspetta,
vabbè.
Sì. Oppure
come dice lei, regole, bisogna fare regole anche
un attimo. Po' che non siano da prendere in giro, perché questi poi hanno detto che in caso di evacuazione gli insegnanti con i tacchi alti non sono in grado di condurre. No,
ecco, a proposito di regole, però, prof, allora si parla di carenze di dirigenti scolastici, no? Allora, in Alto Adige c'è il possibile, per adesso una proposta, attenzione, travaso i dirigenti della scuola e poter bypassare gli esami a preside e diventare così dirigenti scolastici.
Esatto, da parte di quelli che sono i direttori degli istituti professionali. È un caso particolare però, perché in Alto Adige tutta l'istruzione professionale è regionale. No? Mentre da noi è statale e poi ci sono i centri di formazione.
Cioè loro possono farlo perché, appunto,
perché
se
hanno...
noi avessimo un'autonomia scolastica regionale potremmo in teoria farlo anche noi.
Sì, però i nostri istituti professionali sono già statali, quindi noi abbiamo già il passaggio automatico.
Ok.
Nel senso che abbiamo un esempio anche qui ad Agordo, il Polo Follador, il dirigente è dirigente tanto del professionale, che è quello di Falcade, e dei l'ex congegnatori,
sì, certo,
quanto
certo.
Del liceo, quanto dell'istituto tecnico. I centri di formazione professionale tipo ENA, i pedili, eccetera, per noi nel Veneto e tutto il resto d'Italia sono a parte,
certo.
E non ci può essere passaggio, ecco, bisognerebbe rivedere il tutto allora.
Allora, proprio di istituti, prof, si è tenuta a Orienta, a Sedico, sì. Adesso ci sarà questo sabato scuola aperta al Follador De Rossi, perché in entrambe le sedi, sia ad Agordo che a Falcate. Bene. Per tutti gli indirizzi, che sono 7, vede che me lo ricordo.
Complimenti.
Ci saranno iscrizioni quando, quindi? Lei invita a partecipare a scuola aperta, secondo lei è utile questo insieme di manifestazioni?
Certo, certo che è utile a livello informativo, poi non basta, perché l'orientamento dei ragazzini dalla terza media ad andare alle superiori deve essere un percorso che non è solo la visita alle scuole che faranno tutti gli spot pubblicitari, dovrebbe essere una riflessione fatta molto prima su i talenti di ciascun ragazzino, perché tutti hanno dei talenti, ognuno di noi ha un talento, si tratta di indovinare qual è e di indirizzarlo verso la scuola che esalta questo talento.
Certo.
E di non ritenere mai una scelta di serie B quella di andare in un istituto professionale o in un centro di formazione.
Esatto, anche perché sembra che le professioni del futuro, per esempio nei prossimi 3 anni l'industria italiana aprirà le porte a 200.000 nuovi profili, la maggioranza appunto tecnici e laureati in discipline STEM. Che è discipline STEM, a proposito?
S come scienze, sì. T come tecnologia, M come matematica.
E vedi, quindi può essere già propedeutico fare un istituto tecnico, comunque che...
Certo.
No.
Certo, e tra l'altro, ma adesso poi c'è anche il problema di chi finisce gli istituti superiori ad andare all'università, e in giro ci sono in questo periodo tantissime fiere, diciamo, in cui, quella di Roma, quella di Genova, di Torino, in cui si dà la possibilità a questi ragazzi di incontrare i lavori del futuro,
certo,
in maniera tale da capire dove andare a fare l'università, oppure dove andare a fare un master, oppure andare
avere un
a
progetto.
Specializzarsi. Sì, ed è molto importante. È un peccato qui, c'è stato anche qui qualcosa, mi pare che i giovani industriali
sì, sulle professioni del futuro, cioè, esatto, hanno portato le loro esperienze, già questo è bello, perché se è qualcosa
sì, hanno incontrato i ragazzi giù a Belluno, è bello, e sarebbe anche bello che magari venissero fatti andare dentro le scuole.
Il progetto di ITS dell'occhialeria già è qualche cosa in più, anche perché riflettiamo, solito c'era l'emigrazione un tempo, magari ci sarà ancora adesso, ma in misura minore, dal sud al nord, ma invece adesso i nostri laureati anche dal Triveneto partono. Una volta il Triveneto era la terra su cui arrivare, no, per trovare un lavoro, invece adesso dal Triveneto
vanno
partono via
e vanno anche semplicemente, a parte all'estero, vanno anche in Lombardia e in Emilia Romagna, perché vengono ritenuti territori dove c'è maggiore innovazione, più possibilità di carriera. Il Veneto, a quanto pare, ex locomotiva, continua ad avere un PIL alto e non avere disoccupazione, però quanto a innovazione è piuttosto fermo. Pare sia anche perché la maggior parte del tessuto manifatturiero del Veneto sono piccole industrie, in genere anche familiari, con titolari che non sono laureati, perché vengono da una generazione passata, quindi non riescono a leggere non solo il futuro, ma neanche le possibilità che ha un laureato ad inserirsi nelle loro aziende. Pensano a quello, solo studiare sui libri, non saprà far niente.
Comunque, per non parlare dell'aspetto economico, perché in Svizzera un neolaureato guadagna in media 73.000 euro,
sì, mentre in Italia insomma, in media 28.000.
Insomma, non è male. La
Svizzera
costerà di più la vita, quello che vuoi.
Ma in Francia 36.000 e in Germania 49.000, cioè i neolaureati italiani sono 14esimi in Europa come stipendio. E le buste paga del Veneto sono le più basse di tutto il nord, tra l'altro.
Hai capito.
Beh, una per forza che vanno via poi.
Per una volta parliamo bene di Facebook, un dirigente scolastico ha trovato del personale attraverso Facebook, usato bene, insomma, voglio dire, poi mica necessariamente servono le fesserie.
Esaurite le graduatorie, sappiamo che quest'anno ci sono 150.000 precari in Italia, le graduatorie non rispondono, cioè c'è la domanda e l'offerta che non si combinano, le graduatorie per assumere gli insegnanti. Questo dirigente scolastico ha fatto un appello su Facebook, cercava un insegnante di matematica e uno di elettrotecnica. Gli sono arrivate 100 richieste, ha fatto 20 colloqui telefonici, ha scelto 2 persone che gli sembravano in gamba e che erano titolati, e ha colmato i buchi nella sua scuola, e poi ha passato i nominativi che gli avanzavano alle scuole vicine. Siamo ridotti a questo. Non potrebbe essere il ministero che fa un sistema di reclutamento un pochino più diciamo, efficiente.
Prof, abbiamo 30 secondi, chiudiamo con una frase di Papa Francesco che mi sembra l'abbia, una parola,
parola
che abbia pronunciato Papa Francesco.
Allora, vero? Ha detto che negli algoritmi adesso non basta più fare gli algoritmi che scelgono le persone, eccetera, e diciamo filtrano quello che va sulla rete, ma ci vuole un algo etico. Introdurre negli algoritmi qualcosa che faccia discriminare e quindi scartare quelle cose che non sono etiche, tipo le offese, tipo le brutte cose che finiscono in rete anche per i nostri ragazzi.
E allora non brutte cose ma belle cose noi vi auguriamo per questa settimana, e ci risentiremo quindi con 007 in condotta lunedì prossimo. Salve,
prof. Grazie e grazie di averci ascoltati. Ciao.